Predatori sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo. Predatori del tempo.
Ricordando film e giochi, i cartoni e la TV e persino le canzoni di Sanremo. Ora scoprirai la nostra storia che ci racconteranno qui per noi. Eccoli qua,
i predatori del tempo, che riportano un mondo come era qualche anno fa. Con Valentina Chinotti e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo che rivivono il mondo qui su Radio Animati, e poi rendono eterna la storia così splendida.
I predatori del tempo su Radio Animati, eccoci qua, ben ritrovati a tutti, un saluto da parte di Lorenzo,
un saluto da parte di Valentina
e un saluto da parte di Chinoppi direttamente dalla sua navicella spazio-temporale, benvenuti.
Il mezzo ideale per viaggiare a spasso nel tempo, perché i predatori del tempo in ogni puntata vi portano così a conoscere quello che è successo in un anno specifico del passato. Insomma, ormai sono diverse puntate che siamo in onda, le nostre puntate vecchie le potete trovare anche sul canale ufficiale di YouTube, per cui penso che più o meno insomma ci conosciate. Se non è così, comunque nella prossima oretta e mezzo sentirete parlare di cinema, di musica, di spettacolo, di televisione, di tutto quello che è successo, per l'esattezza nel 1989, perché ancora una volta siamo in questo fantastico anno. Dico bene?
Esatto.
È proprio
Dici benissimo.
Così?
Dici benissimo.
È proprio così?
Eh sì.
E allora c'è un argomento che ancora non abbiamo trattato nelle precedenti puntate del 1989, che è il cinema, il grande schermo. Abbiamo parlato dell'animazione, abbiamo parlato dei cartoni animati, diciamo, però non abbiamo parlato dei film. E che cosa ci ha riservato il 1989?
Nulla, dillo Vale,
niente,
nulla, è un anno
niente,
finalmente
è stato un anno
dopo,
vuoto
Dopo tanti anni con grandissimi film che ancora oggi ci ricordiamo, anche perché comunque insomma sono stati replicati milioni
fino
e milioni di volte
nausea, esatto.
Nelle nostre serate passate incollati a Italia 1, in realtà nel 1989 non c'è stato niente di niente.
Esatto.
Sigla.
Ah, no. Vai, fine.
No, è troppo facile liquidarsela così.
No, in realtà
no, dici di no?
Ma no, io in realtà dico che ci sono stati dei bei film nel 1989.
Ah, sì?
Allora, ci sono stati dei bellissimi film nel 1989. Tra l'altro io nel 1989, che cominciavo a essere già grandina e quindi cominciavo ad andare al cinema con una regolarità abbastanza impressionante, sì, e anche perché cominciavo ad andarci ora da sola, magari no, però comunque con amici, insomma, quindi era il io ho cominciato, diciamo, in quegli anni a appassionarmi al cinema, non più soltanto per andare a vedere il filmino da ragazzi, come lo chiamavano dalle nostre parti, ma insomma per andare a vedere anche cose un po' più già un pochino più impegnative. Tra l'altro, insomma, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, con l'89 si chiude un po' l'epoca degli anni 80 e anche con un certo tipo di concezione cinematografica, insomma, si mette il fine. E quindi l'89 è un po' l'anno in cui si tirano, si concludono i capitoli di saghe fortunate che avevano avuto i loro momenti di gloria in tutti gli anni 80. Per esempio, Indiana Jones e l'ultima crociata è il terzo capitolo della saga di Indiana Jones. Secondo me è il film migliore. Sì, lo so, qualcuno potrebbe dire che in effetti non è vero, perché di recente è uscito un quarto film.
Ma è uscito?
Sì, è uscito.
Sì, sì.
Però io faccio molta fatica a considerarlo parte della saga.
Pensa come sono messo io, neanche sapevo fosse uscito.
Esatto, anche per me finisce con l'ultima crociata. È un film, io personalmente l'ho apprezzato tantissimo, è il mio preferito dei tre, insomma, se ne devo avere uno preferito. Voi l'avete visto?
Sì, visto, forse sì, forse anche per me è il preferito dei tre.
Kinoppi?
Io credo che sia quello forse più accessibile. Non saprei come dire.
Spiegaci il termine accessibile in questo contesto.
Ecco, esatto.
Cioè, credo sia quello più mainstream, se vogliamo. Sì. Nel senso che anche l'introduzione dello stesso Sean Connery sia servita appunto ad aumentare ancora di più il possibile appeal di un personaggio che ormai era entrato nell'immaginario collettivo.
Forse è quello della consacrazione definitiva, possiamo definire
così. Sì, ecco, esatto, sì. Secondo
me
è accessibile.
Il terzo capitolo, per esempio, di Ritorno al futuro, per citarne uno, non si può dire che il terzo capitolo è quello della consacrazione definitiva, anzi. Esatto. Forse invece per Indiana Jones il terzo capitolo, a prescindere da quello preferito, forse è veramente uno che consacra definitivamente questa saga e questo eroe. Insomma, non è sicuramente quantomeno un passo indietro, ecco, questo mi sento di dire.
Sì, mettiamola così, che forse Ritorno al futuro sembra impossibile, ma stavano già grattando il fondo del barile, perché l'idea di ambientare Ritorno al futuro in un'ambientazione western, che sinceramente non c'entrava assolutamente niente con i due film precedenti, sapeva già un po' di... come quando nelle serie TV tra una stagione e l'altra cambia completamente tutta la narrazione e tutti i temi e anche spesso e volentieri le caratterizzazioni dei personaggi stessi. Invece, per quanto riguarda Indiana Jones, il terzo è una degna conclusione, che sì, è vero, c'è il personaggio del padre, il quale comunque, se non sbaglio, era già stato citato più volte nei film precedenti, quindi sì, insomma, comunque
in realtà nel primo viene citato.
Solo nel primo?
Sembra di sì, nel secondo non se ne fa menzione.
E comunque sì, insomma, c'è un personaggio in più che cambia, che scombina un po' gli equilibri, però Indy è sempre Indy e comunque, insomma, il film rimane assolutamente godibile e assolutamente in linea con i suoi predecessori.
Poi un altro film dell'89 che chiederò se avete visto, ma penso di sì, è L'attimo fuggente.
C'è Lorenzo prima?
Sì, l'ho visto.
Oh, là là.
Ti ho detto il 89, ero preparato.
L'89? Sei andato al cinema? Com'è possibile?
Sei dato da fare.
Che è un film, forse ripensandoci oggi, mi verrebbe da pensare che sia stato un po' sopravvalutato, nel senso... sicuramente è un film di impatto.
Però chi fosse all'ascolto e magari non l'avesse visto, perché mettiamoci anche nei panni degli ascoltatori, okay, che nel 1989 non c'erano, perché magari non erano ancora nati
e che hanno perso le 3 miliardi
e vogliono
di
rimettersi in pari. Esatto.
Film.
Breve riassunto della trama dell'attimo fuggente. Vale.
Breve riassunto. Allora, un professore, siamo negli anni 50, nell'America degli anni 50-60, un professore viene assunto in una scuola d'élite, una scuola maschile, in cui vige una tradizione fin troppo ferrea e forse fin troppo muffita, perché non tiene minimamente conto dei tempi che sono passati. Il professore, attraverso la proposta di poeti, poesie e letteratura che non rientra esattamente nella tradizione accademica della scuola, prova a stimolare i ragazzi a far sì che, insomma, imparino a pensare in modo autonomo e far sì che diventino essi stessi critici dell'arte che sono chiamati a studiare. Questo suo approccio non ortodosso all'insegnamento e al rapporto diverso con gli studenti creerà delle situazioni che, insomma, in alcuni casi poi diventano anche particolarmente drammatiche.
Allora, bene,
è un bel film, è un bellissimo film. Allora, io chiaramente a 13 anni l'ho apprezzato moltissimo, mi si sono illuminati gli occhi. Negli anni l'ho un po', l'ho inquadrato un po' meglio, sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista, diciamo, dell'originalità poi del soggetto e magari adesso continuo a ritenerlo sempre un bel film, ma insomma diciamo forse non grido più al capolavoro, perché forse, come mi fece notare, ricordo di aver partecipato a un cineforum quando ero al liceo su questo film, ricordo di un ragazzo più grande che lo definì un'americanata. Io lì per lì rimasi molto, molto colpita da questa definizione, ma negli anni poi mi sono...
Scusa, Kinop si voleva soffermare sulla parola cineforum, giusto?
Ma io ho fatto la scuola ai tempi...
Cineforum al liceo, Cineforum è veramente liceo. Avanti.
È mica tanto.
Sentite, io direi di fare il primo break musicale di questa puntata. Abbiamo parlato di sequel di film degli anni 80, più o meno fortunati. Forse questo non è fra i più fortunati, però nella colonna sonora aveva Bobby Brown. Per cui da Ghostbusters 2 ci ascoltiamo proprio Bobby Brown su Radio Animati. su Radio Animati dalla colonna sonora di Ghostbusters 2 e...
Lorenzo,
dimmi tutto.
Posso dire una cosa?
Certo.
Questa canzone sta alla canzone di Ghostbuster 1 come Ghostbuster 2 sta a Ghostbuster 1.
Esatto, oh, bravo, esatto. Non avrei saputo dire meglio. E quindi passiamo al prossimo film.
No, dai. Vabbè, dai, due parole, no, su, diciamo, Ghostbuster 2. Allora, parliamo della delusione di quando l'abbiamo vista.
Ecco,
dai, su,
sì, parliamo.
Inarriamo questa cosa.
Occhi pieni di lacrime.
Ma dalle risate, vero?
Sì, ma cosa si può dire? È uscito fuori tempo massimo, ovviamente con delle aspettative enormi alle spalle, perché, ma perlomeno per me, Ghostbusters resta uno dei film più belli degli anni Ottanta, ovviamente, senza niente. È chiaro che è un cinema pop, definiamolo pure così, però insomma, resta un film fantastico. E passare da quello a qualcosa che neanche lontanamente...
neanche gli assomiglia.
Guarda, io mi ricordo questa cosa qua, che è talmente fuori dal tempo, che se non sbaglio in una delle scene iniziali ci sono proprio loro che appunto si ritrovano con un gruppo di bambini facendogli
l'animazione,
look
alla festa,
su chi chiamerai, e loro invece di rispondere Ghostbusters gridano I-Man. Ma già I-Man nell'89 era già fuori tempo.
Esatto, infatti,
era,
ricordo di averlo notato anch'io.
Cioè, era già fuori dal tempo, per cui è proprio un film che è inspiegabile per me.
La mia domanda però è questa: siamo sicuri che dicessero He-Man anche?
Non lo so, questa potrebbe essere una buona domanda da vedersi effettivamente in lingua originale. Magari se
questo
qualcuno
lo so neanche io,
se qualcuno all'ascolto lo sa, lo scriva direttamente a Lorenzo @radioanimati.it e poi magari nelle prossime puntate magari ne riparleremo anche, insomma. Comunque insomma dai, Ghostbuster 2 è veramente fra i sequel più scandalosi. Domanda:
io posso dire che io dal mio punto di vista in realtà non l'avevo proprio disdegnato in questo modo, ma c'è un motivo. Io il primo Ghostbuster l'ho scoperto incredibilmente in ritardo.
Ah sì?
Cioè tu hai visto il 2?
No, però diciamo che all'epoca il primo Ghostbuster per me era un film come gli altri, mettiamolo in questo modo. Ero giovane, inesperto e non capivo nulla, però poi insomma col tempo ci sono arrivato. E devo dire che l'aver poi scoperto, ogni volta che scoprivo una battuta in più di il primo Ghostbuster, scendeva un po' la voglia di rivedere il secondo, perché comunque il secondo mi era rimasto abbastanza impresso e comunque insomma iniziavo
io
a avere
non
una
l'ho
certa
mai
età,
rivisto
i film me li ricordavo bene. Come?
No, Valentina diceva io non ho mai visto il secondo.
Ah vabbè, allora però non puoi parlare.
No, non ha mai rivisto il secondo.
Rivisto.
Non l'ho mai rivisto.
Rivisto il secondo. E domanda, avete visto il recente reboot?
No, sì.
Al femminile?
No,
ed è stato veramente uno dei film più massacrati, forse anche a prescindere, non lo so, però insomma pare che sia sbagliato sotto ogni punto di vista e non ho avuto la forza per verificare di persona.
Vabbè, andiamo oltre. Diciamo che per una saga che aveva un capitolo 2 non esattamente all'altezza del primo, nel 1989 arrivò un film invece che poi di sequel ne ha avuti tantissimi. Di chi parliamo, Vale?
Parliamo di Batman, il Batman di Tim Burton, per quanto mi riguarda Batman per eccellenza, il film per eccellenza.
Beh, è il titolo del film.
Esatto, non solo quello, ma ecco, come diceva giustamente Lorenzo, è stato il primo film su Batman e poi ne sono seguiti, ho perso il conto di quanti ne hanno fatti. Al di là del fatto che comunque il Batman di Tim Burton ha qualche difetto, secondo me è comunque il miglior film su Batman che sia stato realizzato. Non me ne vogliano gli stimatori di Nolan e insomma delle trasposizioni più recenti, però secondo me Batman di Tim Burton è esattamente la versione cinematografica del fumetto. Gli altri forse sono qualcos'altro. Parla.
Allora, io devo essere sincero, non sono un così accanito lettore di Batman, però credo che in realtà il sentimento più comune sia quello che il Batman di Tim Burton è il Batman di Tim Burton.
Esatto.
C'entra e non c'entra con il fumetto. Ovviamente ci sono delle cose, però comunque insomma il fatto che poi, come sta succedendo adesso con gli Avengers e comunque insomma tutti i vari cine supereroi panettoni che escono adesso, per cui sono
un supereroe panettone, bella. Sì.
Beh, ci sono molti parallelismi, ma non cominciamo adesso. No, in realtà adesso è la carta stampata, sono i fumetti a inseguire i film, sono i fumetti che sono, che hanno raccolto quelle che sono le versioni dei supereroi che si vedono nei film e che sono diventati il modello a cui ispirarsi. Credo che Batman di Tim Burton abbia in qualche modo influenzato poi il fumetto di
esatto,
di Batman,
sì, tutto. Sicuramente.
Però quando è uscito, insomma, era una rivisitazione in chiave molto bartoniana. Ed è stato per Tim Burton la quadratura del cerchio, perché Burton aveva già un immaginario molto maturo e molto, insomma, particolare, lo conosciamo, e l'essersi aggiudicato la regia di un film con un personaggio popolare come Batman lo ha praticamente poi mostrato finalmente al mondo intero, perché sì, Beetlejuice era piaciuto e aveva fatto anche dei buoni incassi, però insomma puoi mettere con Batman, se non sbaglio Batman è stato tipo campione di incassi in tutto il mondo quell'anno.
Sì, quell'anno lì credo sia stato il film più visto.
Parlate del quello del 1989? Beh, sì, sì, negli Stati Uniti ecco, ha incassato molto bene, ma in realtà il film di Batman che negli Stati Uniti ha incassato di più in assoluto è stato Il Cavaliere Oscuro del 2008.
Beh, non mi stupisce.
Non mi stupisce. E, no, invece volevamo sapere gli ascolti dell'89 in generale.
Adesso magari li recuperiamo. Esatto. Li recuperiamo.
Non sei preparato.
In Italia non andò male, però diciamo che anche per quanto riguarda l'Italia, il campione di incassi in realtà è stato Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno del 2012.
Ah, perché noi arriviamo sempre tardi.
Arriviamo sempre un po' tardi, però in realtà anche a livello internazionale è stato quello che ha guadagnato di più, eh? Poco di più rispetto al Cavaliere Oscuro, ma in assoluto, in termini assoluti, l'ultimo, insomma, quello del 2012 è quello che ha incassato di più.
Ti rendi conto? Bene, secondo me è anche quello più scarso fra tutti.
Vabbè,
però,
vabbè, dai.
Cosa dire del film di Tim Burton ancora? Secondo me è un film che ha davvero tantissime frecce al suo arco, perché ha un'ambientazione estremamente particolare. Ecco, in questo secondo me hai ragione tu, Chinoppi, quando dici che poi il fumetto ha tratto ispirazione dal film, perché nel film la Gotham City la Gotham City del film è molto più più cupa, molto più dark, se vogliamo, rispetto poi a quella che è la città del crimine del fumetto. E questa, diciamo, questa svolta dark poi il fumetto di Batman l'ha avuta giustamente dopo il successo del film di Tim Burton. Poi sul fatto che magari la trama si discosti poi effettivamente da quella del fumetto, però lì probabilmente è anche una questione, insomma, la vita editoriale di Batman è molto molto lunga e chiaramente non aveva senso pensare di scegliere una storia oppure un'altra da portare sullo schermo. A quel punto tanto valeva scrivere una storia apposta per il film in cui potessero essere inseriti poi tutti i personaggi più tipici, più canonici dell'universo di Batman. Quindi abbiamo ci sono tutte le cose che il fan di Batman si aspetta: la Batcaverna, la Batmobile, la fidanzata Vicky Vale, poi c'è Joker, che secondo me il Joker di Jack Nicholson è il miglior Joker di tutto il cinema. Quindi,
infatti, cioè, il punto rimane quello. Ovviamente all'epoca ci furono grandissime polemiche, soprattutto da parte dei fan del fumetto, che la cui voce all'epoca non era assolutamente ascoltata come adesso, esatto. e non aveva la stessa cassa di risonanza. Però appunto, specialmente sia un po' per quanto riguarda Michael Keaton, scusate, per quanto riguarda Tim Burton, che era comunque ancora un illustre sconosciuto e che appunto aveva diretto delle commedie, per quanto strampalate, comunque commedie. E stessa cosa poteva dirsi di Michael Keaton, che era comunque un attore da commedia. Però la realtà è che quando c'hai...
E che fisicamente forse non era neanche tanto adatto a interpretare un supereroe come Batman.
No, in effetti no. Lo vedevo molto meglio nei panni di Bruce Wayne che non in quelli di Batman, effettivamente. Però c'è da dire che quando hai un cattivo come Jack Nicholson in stato di grazia, al quale fondamentalmente viene data carta bianca, perché lui gigioneggia, si mangia il film, come dicono quelli che sanno scrivere, e alla fine cioè quello che succede è che veramente accanto a lui nei panni di Batman ci potevi mettere veramente chiunque, potevo andare io che all'epoca avevo 10 anni, quindi voglio dire,
devi fare il piccolo Batman,
sarebbe vista l'inadeguatezza. Come?
Robin potevi fare.
Potevo fare Robin.
Robin non c'è. Ah, no. Questo mi ricordo fu una critica che venne fatta al film. Infatti non
quando
c'era.
Poi ce l'hanno messo Robin.
Sì, ecco, appunto.
Passata la voglia. No, comunque, a parte questo, cioè queste sono le dimostrazioni in cui alla fine quando fai un film che ha dei punti di forza così forti, i punti deboli, non che Michael Keaton fosse poi, si fosse dimostrato un punto debole, anzi trovo che sia in questo film che anche a maggior ragione forse nel secondo sia stato un ottimo Batman, però insomma diciamo che non è importante, voglio dire, quando c'hai Jack Nicholson in questo modo il resto chi se ne frega, io guardo lui e basta, ecco.
E un altro elemento che ha contribuito alla fama del film, secondo me, è la colonna sonora. Una colonna sonora bellissima, meravigliosa. Cioè, ora potrei fare l'elenco degli aggettivi di entusiasmo, perché veramente credo sia una colonna sonora azzeccatissima.
Poi, è proprio aggettivi di entusiasmo, è proprio una definizione,
esatto, una definizione
dell'Accademia della Crusca.
Sì, proprio, esatto, l'Accademia della Crusca di oggi.
Io devo dire che si ricordano moltissimi brani, poi magari ci ascoltiamo anche qualcosa, però
sì.
vorrei far notare che continua il sodalizio artistico tra Tim Burton e Danny Elfman, che a quell'epoca, se non sbaglio, stava giusto per concludere la sua avventura con gli Oingo Boingo, perché se non sbaglio gli Oingo Boingo si sciolgono proprio nel 1989, si sciolgono nel 95, quindi in realtà stava ancora andando avanti con gli Oingo Boingo, che sono un gruppo incredibile, e appunto in questo caso compongono la colonna sonora. Elfman compone insieme a altri suoi sodali degli Oingo Boingo come Steve Bartek, e quindi insomma si vede che siamo agli inizi di una collaborazione e di una carriera, di una nuova carriera, quella che era per Danny Elfman, quella di compositore di colonne sonore, che poi, insomma, se non è il migliore di tutti i tempi, poco ci manca.
E però della colonna sonora di questo film ricordiamo ovviamente la Bat Dance.
Che però non è propriamente.
Sì, esatto, non fa propriamente parte, diciamo, nel film, però è contenuta nella colonna sonora. Pensate ovviamente di Prince. Inizialmente Prince aveva composto un brano che si intitolava Dance with the Devil, poi all'ultimo fu ritenuto un po' troppo fiacco, diciamolo così, e fu rimpiazzato dalla Bat Dance, che però mi confermate che non si vede durante, cioè non si ascolta durante
non
il film.
In quella versione lì, no.
Esatto.
Che insomma non mi dispiace il fatto che a un certo punto, senza nessunissimo contesto, ci sia una scena tipo videoclip dove tutti ballano alla Bat Dance solo per fare cross promotion. Quindi insomma dai, meglio così.
Ascoltiamocelo comunque Prince, perché comunque il brano fu un grande successo e caratterizzò indubbiamente il 1989, a conferma del successo del primo, diciamo così, importante film di Batman.
Oh, I got a live one here.
Radio Animati. Questa risata indimenticabile. Beh, diciamo altre due parole sulla Bat Dance. Il brano, ovviamente, quando si parla di Batman c'è sempre un gran, come dire, Cristina direbbe un gran guazzabuglio di problemi con i diritti d'autore, e per anni è stato uno dei brani che Prince non ha mai più reinserito in nessuna raccolta, delle tante raccolte che sono state fatte. Solo recentemente nella raccolta Forever, finalmente, la versione corta della Bat Dance, perché questa era la versione del 45 giri come ancora si usava all'epoca, è stata finalmente ripubblicata su una raccolta, per cui non è stato semplicissimo per chi la voleva avere in collezione per un bel po' di tempo, insomma, riaverla su CD. E da Batman a cosa passiamo?
Da Batman? Io vorrei fare un attimo una carrellata velocissima, poi magari ne approfondiamo alcuni di questi film, però si parla sempre, no? Abbiamo sempre detto che siamo in un periodo comunque di passaggio, perché la fine degli anni 80, inizio degli anni 90, le cose cambiano, e avevamo già detto, e ribadisco, che in realtà nel 1989 gli anni 80 erano già finiti. E erano già iniziati gli anni 90.
Era finita anche l'epoca Showa in Giappone, pensa un po'.
Era esatto, nell'88, se non sbaglio.
Sì, i primi di gennaio dell'89.
Ok. E perché se si va a vedere un po' di film usciti nel 1989, io sfido chiunque di nuovo a dire che, dovendo scegliere tra 80 e 90, a rispondere 80, perché sono film che secondo me nel nostro immaginario si adattano perfettamente a quelli che sono gli anni 90, specialmente per quanto riguarda le commedie, perché se si pensa, vabbè, a parte commedie brillanti, un po' adulte come Harry ti presento Sally, di cui magari andremo a parlare, però anche commedie tipo allora mi viene in mente dov'è? Mi sono perso. Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Senti chi parla. Io e zio Buck. Lo stesso, forse, Acchiappa Fantasmi 2. Cioè, sono, secondo me, le commedie sono cambiate. Non ci sono più le commedie degli anni 80. Le uniche commedie che sembrano un po' più anni 80 possono essere cose tipo Arma Letale 2, ma proprio perché legato a un film iniziale che è invece proprio molto anni 80. Vale, concordi?
Concordo, tranne per esempio su Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, che invece secondo me è esattamente un è l'ultimissimo bagliore dei film Disney anni 80, diciamo. Io non lo vedo anni 90, lo continuo a invece a, anzi io quando abbiamo scritto la scheda dell'89 ero convinta che fosse di prima. Cioè che fosse più vecchio, sì.
Io invece mi sento di dare un po' più ragione a Kinoppi da questo punto di vista, anche musicalmente, l'abbiamo sentito adesso nella Bat Dance, ma pensando anche alla colonna sonora di Ghostbusters 2, dove ci sono tra gli altri anche intervengono anche i Run DMC, si inizia a traghettare verso il decennio successivo, quindi insomma secondo me iniziano già a esserci i pantaloni un po' vita bassa e le camicie di flanella con i quadrettoni, cioè non manca molto all'esplosione di MC Hammer.
Secondo
me si inizia a sentire veramente delle influenze del decennio successivo, insomma siamo un po' in una situazione di mezzo. Sì, è vero, magari puoi confonderti, alcuni film poi potresti dire ma era 89 oppure 90, però non tanto di più, secondo me.
No, chiaro, comunque cioè il periodo di transizione è durato 89.
Sì, diciamo 90, che inizia secondo me dall'88 in poi inizia un lento fade out verso gli anni 90. Ma parliamo un po' di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, perché un titolo così assurdo per una commedia Disney, su cui sono curioso di sapere anche che cosa pensate. Intanto se all'epoca l'avete vista al cinema.
Sì.
Penso di sì.
Sì, io sì, sono abbastanza convinto di averla vista al cinema.
Il giorno, l'orario, il cinema.
No, io ora non così a questi livelli.
E io l'ho visto al cinema, è un classico film per famiglie, appunto, di concezione Disney. Ecco, secondo me forse è stato uno degli ultimi, se non l'ultimo, che poi la Disney ha fatto con quella formula. E recupera il tipico tema fantascientifico della miniaturizzazione, che è stato utilizzato non so in quanti film dagli anni 50 in poi, e trasformato nell'occasione per una commedia brillante, perché c'è il solito scienziato troppo avanti per i suoi tempi che riesce a miniaturizzare i suoi figli e i figli dei vicini, i quali appunto poi si trovano sperduti nel giardino di casa, e questo dà origine a tutta una serie di situazioni avventurose anche abbastanza comiche. È un film sicuramente divertente, un film sicuramente brillante, ecco, diciamo pieno di effetti speciali che all'epoca insomma ci sono sembrati veramente eccezionali. Oggi probabilmente chiunque direbbe che riesce a farli col computer di casa, insomma per l'epoca non erano così scontati. Io temo però che sia un film un po', diciamo, un po' invecchiato. Però parlavamo all'inizio della puntata di quante volte abbiamo visto le repliche dei film degli anni 80. A voi questo risulta essere un film molto replicato in TV?
No, non tantissimo.
Io credo di averlo visto una volta sola.
Ma magari qualche passaggio in più l'ho avuto, però non è uno di quei film strareplicati.
Questo secondo me ti fa capire come appunto il discorso che facevamo prima. Non è un film anni 90, ma forse non è più neanche così tanto anni 80, insomma un po' nel limbo. E questo ora io non so onestamente che livello di gradimento di pubblico abbia avuto nel 1989, ma insomma il fatto secondo me che non sia, nonostante sia un film dell'89, non sia comunque rientrato nel novero dei classici anni 80, secondo me insomma la dice lunga.
Beh, di soldi ne ha fatti,
quello me ne immagino.
C'è da dire che di soldi ne ha fatti parecchi, però forse sì, forse non è un film ricordato come tanti altri.
Ho un voto, ma c'è stato anche un sequel tipo Tesoro mi si sono allargati i ragazzi?
Ma sì, ma credo di sì.
Una roba del genere.
Sono state addirittura forse due, sai?
Sì, credo ci sia stato anche più di un sequel direct to video, come si dice negli Stati Uniti, cioè che non sono usciti al cinema, sono usciti direttamente per il mercato del non video. Però sì, credo che almeno uno sia uscito al cinema, tipo Tesoro mi si è allargato il ragazzino, una roba del genere.
Sì, mi ricordo una roba agghiacciante di questo tipo.
Esatto, appunto per parlare di sequel.
Ma senti, allora io sono
essere un reato fare il due di film.
Personalmente sono un grandissimo fan degli live action Disney, soprattutto anch'io, quelli degli anni 50-60, insomma ricordiamoci che sotto questa categoria ricade anche Mary Poppins, cioè, esatto, ecco, cioè, diciamo che qui siamo veramente su una roba che secondo me insomma poco più che televisiva, ecco, io non riesco a pensarlo come un film che realmente possa, come dire, omaggiare il cinema, il live action Disney. Ma ora ho preso Mary Poppins, che è un film che ha vinto una scatervata di Oscar, ma banalmente secondo me, non lo so, Pista arriva al gatto delle nevi secondo me è più divertente e ha una realizzazione migliore di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi. Personalissimo parere, questo,
ma io sono abbastanza d'accordo.
Non ho un grande ricordo di questo film. E poi devo dire che il protagonista, io ho continuato per secoli a come dire, il papà
Rick Moranis.
Esatto, per me resta quello dei Ghostbusters, che cioè, insomma, era, non gli si schiodava di dosso quel ricordo lì, insomma, ecco.
È un attore che io non ho più visto, non ho più visto in giro, ma era un caratterista molto molto quotato fra gli 80 e i 90. Lo ricordo in quasi tutti i film cult, in buona parte dei film cult dell'epoca. Non so se qualcuno di voi sa che fine ha fatto.
Non lo so, magari andiamo a vedere poi in rete come sta, che cosa sta facendo negli ultimi anni. Che dite?
Perché sì, no? Una buona
idea. Perché allora, io farei un break musicale adesso. Perché? Mm-hmm. Perché visto che abbiamo iniziato parlando di anni 80 e anni 90, io adesso ci ascoltiamo un brano dalla colonna sonora di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi. A cantarlo è Nick Kamen, che diciamo
grandissimo,
ha avuto un'esplosione nel 1987 grazie al brano scritto per lui da Madonna, evidentemente scarto dall'album True Blue, nel senso che molti dei brani di Nick Kamen famosi furono scritti da Madonna e da quelli che all'epoca erano i collaboratori di Madonna. Però diciamo che dopo il primo successo iniziale, già l'album del 1988, As, non fu un grande successo commerciale. Paradossalmente fu un successo qua in Italia grazie a Tell Me, il singolo estivo, ma in Inghilterra non arrivò nemmeno a sfiorare la top 10, giusto per così, per darvi un'idea. Però proprio dall'album As del 1988, per la colonna sonora di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, fu estratto il brano Turn It Up. E se la Bat Dance di Prince strizzava l'occhio, anzi l'orecchio in questo caso, indubbiamente agli anni 90, con questo brano facciamo un tuffo indietro negli anni 80. Quindi su Radio Animati, Nick Kamen.
Emotions, but keeping yours.
E dalla lavanderia a gettone di Nick Heyman torniamo a I Predatori del Tempo su Radio Animati, per cui insomma l'abbiamo detto, Nick Heyman era questo personaggio modello prima di tutto. Nel 1986 realizzò il singolo Each Time You Break My Heart, scritto da Madonna, scarto evidentemente dall'album True Blue di Madonna, fu un grandissimo successo e poi da lì piano piano insomma le ultime tracce musicali saranno quelle del 1992, poi ne perderemo definitivamente, veramente non sapremo più che fine farà, pittore, si ritira a vita privata, sì, beh, ci sono varie notizie in giro, però diciamo non è uno di quei personaggi che è riapparso o anche solo a trasmissioni, che ne so, tipo I Migliori Anni a cantare It's Time You Break My Heart, Hotel Me. Ma magari fra un po', chissà. Invece di musica continuiamo a parlare di cinema, perché non abbiamo finito ovviamente, perché siamo agli sgoccioli degli anni 80, ma altri film ci aspettano.
E ce ne aspetterebbero veramente tanti, perché l'89 è anche l'anno di, appunto, lo citava prima Chinoppi, Harry ti presento Sally, che è una delle commedie penso più riuscite del cinema americano, sì, in generale, di sempre, sicuramente di tutti gli anni 90. E per chi non l'avesse visto, è la storia di un amore che nasce fra quelli che sono due amici del cuore, insomma, fondamentalmente, per volerla riassumere. È un film pieno di gag, di battute, di scene memorabili, citate veramente fino all'inverosimile. Riassume in qualche modo quello che poi sarà davvero il cinema, perlomeno le commedie brillanti del decennio successivo. Quasi tutte devono qualcosa a Harry ti presento Sally. Voi l'avete visto?
No, faccio mea culpa, no, non l'ho visto.
Mai?
No, non l'ho mai visto.
Sì, sì, io assolutamente.
Silenzio
sì.
Eloquente, no, sì. Lo so, vabbè, recupererò, dai, lo metto nella lista.
Sai cosa?
Ma è un film di buoni sentimenti?
Ma che No,
è un'americanata, come hai detto
neanche
tu prima.
No, okay, questo secondo vabbè. Me no, non lo è.
Allora recupererò.
Da ora in poi, dopo le puntate,
faccio un quiz a crocette.
Un cineforum, appunto.
Ok, come facevi al liceo?
Come facevamo al liceo, esatto. Poi insomma ci sono veramente tantissimi titoli da citare per l'89. In fuga per tre, un altro film per famiglie molto, molto divertente. Parenti, amici e tanti guai, che non so se qualcuno di voi lo conosce, io l'ho voluto citare perché secondo me è un film veramente molto molto,
allora,
molto bello, con Rick Moranis.
È uno di quei film che secondo me ho visto, che non sentivo nominare da una cifra di tempo.
È un film che adoro.
E però non ricordo minimamente la trama.
Dopo ne parleremo.
A microfoni spenti,
perché voi a casa non ne dovete sapere niente.
Un altro film che secondo me dovrebbe essere di culto, ma non ho idea di quanto oggi qualcuno se lo ricordi, è Fiori d'acciaio con Julia Roberts. Qualcuno di voi si ricorda?
No.
Fiori d'acciaio?
Sì,
no?
sì.
Great Balls of Fire con Dennis Quaid, che interpreta Jerry Lee Lewis.
Yes.
Che è un film, diciamo, viene sulla falsa riga, insomma, sul solco tracciato dal successo di La Bamba di qualche anno prima. Poi Senti chi parla, invece.
Ecco, qui apriamo una discussione.
Vai.
Apriamo una discussione. Allora, secondo me a Valentina non piace film. Ok. Chinoppi. Cioè.
A me sì.
Ok, però ti faccio una domanda, anche a me piace, lo prometto subito, però secondo te questo film, senza la voce di Paolo Villaggio che doppiava il bambino, insomma il pensiero del bambino nella pancia della mamma e poi successivamente, quanto sta in piedi quel film?
Allora, secondo me sta in piedi più di quello che si pensi, perché comunque era un film che aveva degli spunti abbastanza interessanti, a partire appunto dai pensieri, dal concepimento fino alla nascita, a un po' di cose. Poi è chiaro che ci sono, insomma, che molto si basa su quello, sul dare voce ai pensieri di un bambino, però in realtà c'è un minimo di trama, insomma non è solo quello il film, per cui sì, sicuramente non sarebbe ricordato come adesso, e la voce del doppiatore italiano è stata azzeccatissima, direi.
Ok.
Però sì, forse non è proprio un film da quattro soldi, ecco.
No,
questo però no, non l'ho mai detto.
Questo no, cioè, sicuramente è meglio di Tesoro Mi si sono ristretti i ragazzi. Su questo non ci, piove sopra. No, però mi chiedevo, mi sono sempre chiesto quanto effettivamente Paolo Villaggio abbia nettamente contribuito al successo di questo film. Cioè, mi chiedo se in lingua originale, alla fine, con una voce, forse non so se era, non so chi fosse il doppiatore originale, non lo so. Però mi chiedevo se fosse altrettanto così forte, efficace, ecco, in qualche modo. Però vabbè, vedremo.
Sicuramente sì. Parlando un attimo di commedie, scusate, perché insomma, ora Senti chi parla è stata una commedia di incredibile successo, però in originale, scusate, è Bruce Willis la voce.
No, vabbè, ok, beh, quindi insomma, non un doppio qualsiasi.
Probabilmente sì. No, appunto, finendo a parlare di commedie, perché ora stiamo parlando di commedie che hanno comunque avuto un grosso successo lì per lì e che sono rimaste nella nostra mente, citiamone anche alcune che hanno avuto sicuramente meno fortuna, ma che rimangono tra le mie preferite di sempre, perché comunque il 1989 è stato un anno eccezionale. La più famosa di queste è probabilmente Major League, la squadra più scassata della Lega. La Vale se lo ricorda di sicuro.
Sì, la Vale se lo ricorda, però l'ho visto alla televisione.
Sì, anch'io, però eccezionale film di baseball, assolutamente sopra le righe, con un Charlie Sheen da antologia e insomma non soltanto, però classico commedia sportiva americana con la squadra di personaggi strampalati che poi alla fine vince tutto perché funziona così alla fine, il sogno americano è quello. E quindi sì, film che è ancora citabilissimo, io vi sfido a rivederlo adesso perché è ancora secondo me molto attuale. Un altro film che a me piace tantissimo e che invece è invecchiato abbastanza, ma nonostante tutto a me fa sempre ridere tantissimo, è UHF. Visto? Avete idea di cosa sia?
No.
Questo mi sa che manca anche a me.
UHF è il film di Weird Al
Yankovic. Ah!
Che all'epoca stava diventando famoso grazie alle sue parodie di canzoni e video musicali. Lui era diventato molto famoso con Fat.
Sì, ho capito chi è.
Esatto, ma insomma anche tanti altri. E in quel periodo riesce a girare questo film, che poi è un po' un film, un po' uno spot pubblicitario per se stesso, un po' la scusa per pubblicare una colonna sonora e poi una sorta di best of con degli inediti. Insomma, c'è tutta una serie di cose dietro e soprattutto è l'occasione per staccarsi un po' da quello che è il contesto della parodia di video musicale, per andare a giocare con altre cose, tipo in questo caso la televisione, perché UHF sta proprio per le onde medie, no?
Che non lo so, che potremmo chiedere aiuto a casa a Pellegrino, comunque, che è più esperto di noi.
Sì, il film è divertentissimo, ci sono un sacco di sketch che ancora oggi magari si ritrovano facilmente su YouTube senza sapere che vengono da questo film. È veramente molto molto divertente, ma davvero abbastanza invecchiato. E un altro che mi viene in mente, che anche questo è un film che in Italia non ha avuto il successo di nicchia, ma comunque di culto, che ha in America, anche perché non so nemmeno se ne sia stata fatta una versione italiana, probabilmente sì. Si tratta del primo film della saga di Bill & Ted. Avete idea?
Assolutamente no.
Bill & Ted stanno in realtà girando il terzo adesso, sembrerebbe fuori completamente tempo massimo, e il primo film si intitola Bill & Ted's Excellent Adventure ed è un film con tra i due amici. Uno dei due è un giovanissimo Keanu Reeves, e io ricordo di averlo scoperto perché è una commedia con paradossi temporali completamente folle, completamente fuori di testa, io ricordo averlo scoperto perché una notte per sbaglio vidi, non mi ricordo se era forse su Canale 5, vidi il secondo film, che è Bill & Ted Bogus Journey, che era evidente che si riferisse a un primo film che io non avevo visto, per cui questa esperienza era a un livello ulteriore di follia, perché appunto non avevo idea di cosa stessero parlando. E anche lì, secondo me, comunque molto 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 divertenti, però sì, certamente, insomma, capisco perché il successo che ha avuto è stato veramente di nicchia estrema, però insomma a me piace, per cui se vi va di recuperarlo, specie prima che esca il 3, se mai uscirà,
se mai arriverà,
se mai arriverà,
chi lo sa,
chi lo sa.
Bene,
io non ho altro da aggiungere,
non avete altro da aggiungere?
Io invece vorrei fare una piccola carrellata di film invece seri, diciamo così, non perché quelli citati finora non siano seri, però considerate che l'89 è stato anche l'anno in cui sono usciti film appunto più impegnati e che insomma in qualche modo poi avranno ripercussioni anche negli anni successivi. Sto parlando di A Spasso con Daisy, Mississippi Burning, Mio piede sinistro, sono tutti film premiati con gli Oscar, che hanno avuto insomma un non solo un successo di pubblico ma anche un'eco mediatica non indifferente, che insomma fanno capire come appunto gli anni 90 sarà un decennio più impegnato anche anche per quanto riguarda la trattazione di certi temi, perché sembra incredibile ma ancora negli anni 80 certi argomenti non si affrontavano, o comunque si affrontavano molto molto in modo molto blando, molto raramente. In Italia, per esempio, è l'anno in cui esce un film In una notte di chiaro di luna, non so se lo conoscete, ma è il primo film, almeno di cui io abbia memoria, il primo film in cui si parla di AIDS. Siamo nell'89, ne abbiamo parlato già in altre occasioni, insomma è un questo è un argomento che si affaccia per la prima volta in un ambiente come quello del cinema, che finora ci ha fatto vedere soltanto appunto archeologi e supereroi, uomini pipistrello, insomma tutte cose estremamente divertenti, però insomma per chi come me cominciava a essere già un pochino più grandina, il cinema presentava anche un altro tipo di presentava anche altri tipi di intrattenimento. E con l'ultimo film dell'89 sono sicura che è un film su cui Chinoppi probabilmente avrà più cose da dire rispetto a me, ovvero Ladri di Saponette. Voi ve lo ricordate questo film?
È un film di Nichetti.
Esatto,
mi ricordo,
che tu non hai visto.
Che io non ho visto, però ho visto Volere Volare di Nichetti. Che arriverà qualche anno dopo.
Sì, esatto.
Arriverà poco dopo.
È un film che fondamentalmente analizza il nuovo modo, diciamo, di fare TV, fondamentalmente. La trama è questa: c'è un vecchio film, viene mandato in onda un vecchio film in TV, ma la sua proiezione viene continuamente interrotta da una serie di spot. E a un certo punto i personaggi degli spot escono dalla TV. Quindi fondamentalmente il messaggio era abbastanza chiaro, insomma viviamo in un mondo in cui la pubblicità non solo la fa da padrona ma addirittura fa parte della nostra vita, proprio in senso tangibile. Chinoppi, dici qualcosa su questo film, so che qualcosa vorrai dire.
Ma sai cosa? In realtà è uno di quei film che ho visto quando ero probabilmente non al cinema, però insomma l'ho probabilmente visto distrattamente quando ero ancora giovincello e mi sono sempre ripromesso di riguardarlo e non l'ho mai fatto, quindi no, non ti dico nulla.
Io invece vi dico che per quanto mi riguarda è l'ultimo film di Nichetti che ho visto e che ho apprezzato, perché poi gli altri sono tutte variazioni sullo stesso tema, insomma. Nichetti, okay, devo dire la verità, è uno di quei personaggi che a me ha un po' deluso, perché sembrava prometteva di fare un tipo di cinema che poi alla fine stringi non ha fatto.
Sì, forse un po' alla fine si è indubbiamente un po' ripetuto, dai. Non
sì,
me la sento di dire, non me la sento di darti torto da questo punto di vista, no, assolutamente.
Beh, sì.
Assolutamente. Allora,
e così si conclude gli anni 80 dal punto di vista cinematografico.
Sì, sì, però diciamo che siccome sei andata molto in alto, no, a parlare di cinema di un certo tipo, io riporto su un cinema di che poi cinema non è, diciamola così, però ci fu una cosa un po' carina nell'89 che fu televisiva. Sapete che negli anni 60 usava tantissimo fare i cosiddetti film musicarelli.
I musicarelli,
che era un genere, sostanzialmente si partiva dal titolo di una canzone di successo, non so, Nel sole di Albano, nessuno mi può giudicare.
Oppure... Rai 3 li replica tutti durante l'estate.
No, alcuni sono veramente carini, divertenti. Comunque nel 1989 Jovanotti era stato a Sanremo con Vasco, subito dopo uscì con l'album La mia moto e realizzò una sorta di special televisivo che in qualche modo era un musicarello che conteneva alcuni dei brani di quell'album. Il film ovviamente non andò al cinema, fu uno special TV, fu trasmesso da Italia 1 con un grosso batouage pubblicitario, però diciamo possiamo definirlo forse l'ultimo baluardo dei musicarelli, sicuramente una roba anni 80, in pieno stile anni 80, destinata alla TV. Quindi una cosa un po' strana, c'era, ricordate il periodo in cui Jovanotti stava dietro a Rosita Celentano, per cui insomma c'era anche questa querelle d'amore, e allora da quel film, che poi fu appunto fu poi estrapolato il videoclip, io direi di chiudere il momento cinema proprio buttando giù il livello in maniera incredibile, indecibile quasi, con Scappa con me di Jovanotti. Che ne dite? Proprio in stile anni 80?
Vai.
Ce l'ascoltiamo su Radio Animati.
Perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male. Perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP, e invece io t'ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio sul collo, fino a che il collo non si consumerà. Secondo me tu sei la numero uno, che mi diverto quando sono con te, e ci mettiamo un sacco di cose strane, e poi facciamo quello che ci pare, e allora smettila di fare la mamma, per essere vecchia fare in tempo anche te, prova a pensare quanto è bello star bene, lasciate andare, vieni, scappa con me, scappa con me.
Con me, Jovanotti, su Radio Animati dal 1989. Chiudiamo definitivamente l'argomento cinema e passiamo invece a parlare di tutt'altro. Parliamo di videogiochi e qui io passo la parola ovviamente al nostro Chinoppi.
Yeah, evviva evviva! Parliamo di videogiochi perché insomma nel 1989 non era forse... cioè oggi, al giorno d'oggi, giocare ai videogiochi, passare il proprio tempo libero di fronte a una console è una cosa accettata e quasi insomma quasi incoraggiata, diciamo, no?
Sì.
All'epoca ovviamente no, all'epoca i videogiochi ti distruggevano qualsiasi cosa, ben più della televisione, perché comunque la televisione stava cominciando a diventare accettata essa, e quindi c'era bisogno di trovare un nuovo nemico, che erano i videogiochi. Detto questo, 1989, continua a espandersi il mercato casalingo, continua a restringersi il mercato dei videogiochi arcade, delle sale giochi, ma comunque ancora la situazione non era così drammatica, anche perché diciamo che la vera botta delle sale giochi, per quanto riguarda i videogiochi in sala giochi, le avranno dai videopoker, che ancora non sono, insomma, sono ben lontani dall'arrivare, perché comunque ancora c'erano leggi che li proibivano. Quindi continuava ad andare nelle sale giochi, o nel mio caso nei bar sotto casa, dove si poteva continuare a trovare videogiochi di vario genere. Tra le varie uscite del 1989 mi viene da citare Golden Axe, per esempio.
Giocatissimo Golden Axe.
L'ho giocato perfino io.
L'ho avuto sia in sala, sia in sala giochi, sia poi è stato portato su PC.
Esatto, poi Hard Driving, non so se ve lo ricordate, è stato uno dei primi giochi con grafica a poligoni tridimensionali.
Mm-hmm. No, non me lo ricordo, magari l'ho visto, sì, no? Ma così su due piedi no, sono sempre a pensare al nano di Golden Axe.
Chiaro. Poi c'era altri giochi più, insomma, diciamo platform, c'era Toki, che era quello della scimmia.
Fantastico, mi piaceva tantissimo ed era uno di quei videogiochi che invidiavo tantissimo ai possessori di Amiga, perché fu fatto il porting per Amiga di Toki. Per PC no, l'ho potuto giocare solo secoli dopo con il MAME, comprandomi ovviamente una ROM originale attaccata poi al PC, insomma, ovviamente.
Certamente, esatto, e non se ne trova poi così tante.
No, infatti.
Non le trovi su Amazon, diciamo. Poi sempre riguardo invece roba a scorrimento, Final Fight, che insomma codifica un genere. C'era arrivato prima Double Dragon, però Final Fight è il primo gioco di quel genere della Capcom, che poi continuerà a sfornarne tanti e di molto belli, e poi insomma vari ibridi, eccetera eccetera.
Scusa,
di cui
hai citato Double Dragon, ti chiedo, ma solo io all'epoca mi divertivo ogni tanto a prendere un oggetto, sollevarlo sopra la testa e camminare in quella prospettiva assurda con cui camminavano i personaggi di Double Dragon?
No, io non lo facevo.
Ok, vabbè. No, però sappia divertente, ecco. Quando, sì, non so, se in ufficio hai quei boccioni dell'acqua, quando lo vai a svuotare quello vuoto, per intendersi, prova a camminare, tenerlo sulla testa e camminare un po' come Double Dragon. Molto divertente, vabbè. Scusa.
Fare anche la faccia da mal di pancia, da strizzoni, quando il tuo omino viene colpito.
Esatto. Oppure quando vai a mangiare al finto giapponese accanto all'ufficio, citazione di oggi. Andiamo avanti.
Esatto. Altri giochi, per esempio Kadash, che è un gioco che non molti ricordano, però per me fu un po' un primo impatto con alcuni elementi di RPG. Era la prima volta che si vedevano degli elementi di RPG in un gioco da sala giochi, quindi ero molto molto, insomma, c'era una trama con i dialoghi, era, mi piaceva.
Sì.
E WWF Superstars, ovvero il primo gioco arcade del wrestling, che questo la Vale l'avrà giocato, vero?
No, invece no.
Io l'avevo per
io
PC,
l'ho
il
visto
porting.
Però non c'ho, io non ci ho mai giocato, però mi ricordo il gioco, sì, ricordo che quando qualcuno ci giocava mi fermavo a vedere.
Sì, perché era fatto anche benino, diciamo, con tutti i limiti dell'epoca. Però dopo questa breve carrellata, molto più interessante era invece il panorama dei videogiochi casalinghi. Perché? Vabbè, diciamo così, in America usciva il Sega Genesis, che da noi sarà poi conosciuto come Sega Mega Drive, infatti arriverà in Italia solo nel
1900. Mi sono sempre chiesto perché due nomi diversi?
Per creare confusione, perché è più bello.
Ok.
Beh, marketing direi. Però sì, arriverà in Italia solo nel 1990, in Giappone era uscito nel 98.
Nell'88.
Nell'88,
scusate. E quindi a conti fatti la Sega aveva ben 2 anni di vantaggio sulla Nintendo per quello che riguarda le console a 16 bit, perché il Super Nintendo non uscirà fino al 1990 in Giappone, e quindi
conseguentemente poi da noi tutto in ritardo, ovviamente.
Sì, ovviamente. Quindi uno pensa, com'è possibile che quindi la Nintendo abbia comunque stravinto e continui a vincere probabilmente anche tutt'oggi, sicuramente sulla Sega, la guerra delle console? Perché la Nintendo aveva scoperto un altro filone, si era buttata a pesce in maniera fortunatissima su un altro filone, quello delle console portatili. La tecnologia infatti aveva fatto dei passi avanti enormi in quegli anni, e quindi non era più quello che sembrava fantascienza, ovvero riuscire a realizzare una console portatile che utilizzasse lo stesso sistema delle console da tavolo, quindi un sistema di cartucce per cambiare gioco, quindi a differenza delle varie dei vari mini giochi portatili, come potevano essere appunto i Game & Watch di Nintendo, eh sì, che erano bellissimi, però ovviamente non erano paragonabili poi a un'Amiga 500, per capirsi. Però appunto, grazie probabilmente anche all'esperienza accumulata con anni e anni e anni di produzione di Game & Watch, la Nintendo arriva ad anticipare tutti per quello che riguarda il mercato delle console portatili, e esce con quello che sarà la sua console più venduta di sempre, ovvero il Game Boy. Il Game Boy che esce in Giappone il 21 aprile del 1989 e il 31 luglio dello stesso anno in America, e solo a settembre 1990 in Europa. Avete mai avuto posseduto un Boy?
Assolutamente no. Sì, l'ho avuto, e per quanto mi riguarda potevano farlo anche con la cartuccia di Tetris scocciata dentro, perché secondo me Tetris per Game Boy resta uno dei Tetris più belli che siano mai stati portati, diciamo, in ambito domestico. Era, vabbè, chiaro, era in bianco e nero, tutto quello che vuoi, era una console a cristalli liquidi, non a colori inizialmente Game Boy, però la giocabilità del Game Boy era fantastica, e Tetris su Game Boy era fantastico. Ho avuto altri giochi anche, per cui insomma avevo sicuramente un Super Mario un Mario qualcosa, avevo un po' di cartucce, le avevo, però secondo me Tetris era troppo bello, ed era divertente poi soprattutto iniziare ad avere anche le prime esperienze di, come dire, gioco a più giocatori, perché il Game Boy aveva, fra le altre caratteristiche, il cavetto che ti permetteva di collegarti fisicamente con un altro Game Boy. Ora, nell'epoca del gioco online, cari giovani ascoltatori, vi può sembrare strano, però all'epoca c'era bisogno del cavetto per collegarsi e per linkarsi all'altro Game Boy, e si poteva fare le partite in due. Non sto ricordando male, giusto?
No, no, questo me lo ricordo anch'io.
Tra l'altro, immaginate quindi al giorno d'oggi dover prendere e portare l'Xbox a casa di un amico e attaccare un cavo per poter giocare insieme. Immaginatevi una cosa.
Sembra una roba del genere. Però diciamo che il Game Boy, insomma, questo successo in qualche modo fu ben presto, ci fu il tentativo di cavalcarlo anche da parte dei competitor di Nintendo.
Sicuramente, sicuramente. Comunque, appunto, come dicevi te, l'impatto del Game Boy fu mostruoso. La console arriverà a vendere, contando anche la versione Color ma non quella Advance, quasi 120 milioni di pezzi, che sono un numero incredibile se ci pensate bene, 120 milioni di Game Boy venduti, vendendo da sola più di tutte le console di quarta generazione messe insieme, quindi sia portatili che da tavolo, e al giorno d'oggi è tuttora la terza console più venduta di sempre.
Wow.
E appunto, come dicevi te giustamente, tra le colpe del Game Boy c'è quella di aver fatto entrare il Tetris nell'immaginario popolare, perché alla fine il Tetris era già uscito, però insomma, finché era soltanto un gioco arcade lo conoscevano giusto quelli che andavano in sala giochi a giocare, però con l'arrivo del Game Boy Tetris diventa assolutamente conosciuto da tutti.
E poi non solo, perché comunque esistevano 1000 cloni di Tetris fatti per PC, per Amiga, insomma. Però secondo me era anche il gioco che insomma non soffriva più di tanto l'assenza dei colori, ed era estremamente giocabile la versione su Game Boy, ecco.
Infatti sicuramente il perché si fosse scelto in alcune versioni di allegare al Game Boy Tetris invece che un Super Mario qualunque, è proprio da ricercarsi nelle specifiche tecniche del Game Boy, che non erano così esaltanti, e quindi un gioco statico come il Tetris, quindi puntare tutto sulla giocabilità piuttosto che su grafica e sonoro, che è poi alla fine una scelta abbastanza ricorrente nella storia di Nintendo, è stata una tattica commerciale che ha sicuramente pagato. Parliamo un attimo di cosa c'era sotto il cofano del Game Boy. C'era il display, appunto, era un cosino da 2,6 pollici in bianco e nero con 4 sfumature di grigio.
Ben 4.
Cioè, oggi ne abbiamo 50.
Esatto, oggi ce ne sono 50, per cui figuriamoci. Per dire, l'Atari Lynx, che uscì lo stesso anno e che rimane comunque una console abbastanza sottovalutata, aveva un display da 3,5 pollici e 16 colori. Il Game Gear, uscito l'anno dopo, della Sega, 3,2 pollici, 32 colori. Quindi comunque delle specifiche tecniche decisamente migliori, che avrebbero dovuto essere molto più attraenti per i potenziali compratori. Appunto, Nintendo però vinse la battaglia sul prezzo,
e
perché
io ho in mente un'altra cosa, ma dilla tu, vediamo.
E sulla durata della batteria.
Esatto, perché Lynx, io ricordo un mio compagno di scuola che lo aveva, le batterie duravano tipo non sto esagerando, mezz'ora, un'ora massimo, cioè era veramente una roba che succhiava le batterie. Esatto. più di un lettore CD portatile, ecco.
Sì, vabbè, ovviamente poi dipende, però è vero, cioè una durata media, non ricordo quant'è esattamente la durata media del Game Boy, però diciamo in generale si parla di tranquillamente 6-7 volte di più della batteria di maggior durata di tutte le altre console portatili del periodo, quindi insomma.
Esatto, in un'epoca in cui le batterie ricaricabili come quelle che abbiamo oggi non c'erano, per cui l'alternativa era giocare con il caricabatterie attaccato, almeno per il Lynx, però insomma era una console che nasceva per essere portata in giro, per cui insomma non potevi fare affidamento a quello, insomma, ecco.
Esattamente. E ovviamente Nintendo, come sempre, fu brava a sfruttare tutte le proprietà intellettuali che già aveva, perché comunque nel 1989 Nintendo aveva già lanciato tutta una serie, appunto, di videogiochi che erano in Giappone, ma non soltanto, già di grandissimo successo. E quindi, insomma, i vari Mario, Final Fantasy, Zelda, Metroid, Mega Man, Kirby e qualche anno più tardi, ovviamente, i Pokémon, che proprio grazie al Game Boy trovarono la loro enorme popolarità, e che di fatto definirono un genere che ancora oggi è assolutamente super super popolare. Nessun'altra console poteva contare su così tanti titoli in esclusiva come il Game Boy, questa cosa, appunto, riuscì, e soprattutto anche sfruttando alcune peculiarità di alcuni giochi come appunto i Pokémon, questo garantì un'enorme longevità al Game Boy, che di fatto rimase l'unica offerta portatile di Nintendo fino al 2001, che, voglio dire, 12 anni per una console è tantissimo.
Nelle varie incarnazioni, ovviamente.
Sì, però comunque sì, il Game Boy Color, il Game Boy Light, queste cose qui, però era comunque sempre il Game Boy, cioè c'era delle piccoli accorgimenti, però era sempre il Game Boy. Si parla, per avere una console portatile Nintendo diversa bisogna andare al Game Boy Advance, e quello era diverso, aveva le cartucce diverse, aveva un hardware diverso, non era retrocompatibile, eccetera eccetera, ma gli altri comunque sono Game Boy dall'inizio alla fine.
Direi che l'hanno azzeccata questa, insomma.
Direi che assolutamente l'hanno azzeccata.
I tempi bui per la Nintendo arriveranno, li vedremo in altre puntate, non certamente nell'89 grazie al Game Boy.
Decisamente
ci siano stati i veri tempi bui per la Nintendo.
Spoiler, sì. Però vedremo poi che cosa accadrà. Insomma.
Sì, sì, esatto. E vi ricordo per l'ennesima volta che io non ho mai avuto un Game Boy, ma un mio amico lo aveva portato al mare qualche anno dopo, perché insomma si parla degli anni in cui andavo al mare da solo e non con i miei genitori, e ricordo le interminabili partite a Tetris che poi me lo sognavo la notte, come okay. abbiamo già detto. Chiudevo gli occhi e vedevo pezzetti di Tetris scendere, e sì, appunto, non sono stati bei momenti.
No, penso di no.
Non erano momenti bui di Nintendo, ma erano momenti bui miei.
Allora, io direi di chiudere anche il capitolo per quanto riguarda i videogiochi del 1989. In quell'anno Cristina D'Avena era in TV con il telefilm Cristina. Il fenomeno dei videogiochi era tale che nella colonna sonora proprio di quel telefilm lei cantò un pezzo intitolato Videogame, proprio per citare un po' quella che erano la mania che stava esplodendo, anche la national popolarità che in quel momento i videogiochi stavano iniziando ad avere sempre più forte qua in
pezzo,
Italia.
E un pezzo, scusate, scritto ovviamente da qualcuno che non aveva mai giocato a un videogioco. Esatto.
Ed è assolutamente vero. Cristina D'Avena dalla serie Cristina 1989 su Radio Animati. Cristina D'Avena su Radio Animati, I Predatori del Tempo, per l'ultima volta nel magico 1989. Siamo agli sgoccioli di questa puntata, però in tre puntate dei Predatori del Tempo ci siamo sempre dimenticati di parlare, di lanciare un angolo che, insomma, voglio dire, non si può, no, saltare, no? Che dite voi?
Io direi il migliore degli angoli.
È il grand angolo
della nostra trasmissione, e io direi che non si può assolutamente mancare. E per cui io direi di iniziarlo così, facendo finta di aver ascoltato la sigletta, perché in questo momento la sigletta non parte, ma noi siamo bravi e andiamo avanti lo stesso. L'angolo di ottobre, vogliamo canticchiare la canzoncina? Chi la sa di voi canticchiare? Qualcuno se la sente?
No, io...
No, ok, è incantabile, per cui fate finta che l'abbiamo sentita la sigletta.
Al massimo possiamo dire, e ora
ecco a voi l'angolo di ottobre.
Ok, non mi sembra male come scelta. Ovvero, che cos'è l'angolo di ottobre? Spieghiamolo rapidamente.
Beh, andiamo, a seconda dell'anno in cui ci troviamo, andiamo a cercare di trovare un fatto curioso, qualcosa avvenuto durante il mese di ottobre, perché insomma ci sembra doveroso fare questo omaggio a uno dei personaggi più belli, non più dei personaggi
più,
insomma,
profondi.
A uno no, però l'angolo di ottobre in quanto tale è una delle cose più esilaranti che io mi ricordo di aver visto in vita mia. E nel 1989 abbiamo trovato questa cosa che vado testé a raccontarvi. Vabbè, potremmo aver trovato, insomma, nel 1989 sono successe tantissime cose, dalla caduta del muro di Berlino e tutta un'altra, i fatti di piazza Tiananmen, eccetera eccetera. Però nessuno di questi è successo ad ottobre, quindi non li potevamo usare. Siamo andati invece negli Stati Uniti per le World Series di baseball, ovvero le finali del campionato in cui...
Ho avuto un sussulto sulla parola World, lo sai, vero?
World Masters di baseball, però.
Ok.
Di baseball, insomma, è la serie finale del campionato statunitense di baseball, in cui tra l'altro la squadra che vince viene proclamata campione del mondo, perché si sa, gli americani sono fatti un po' così, no?
Eh sì.
Si affrontano per la prima volta nel 1989 due squadre della stessa più o meno città, o comunque più o meno della stessa zona, perché sono gli Oakland Athletics e i San Francisco Giants, perché tutti si pensano che i New York Giants siano la squadra di Tommy la Stella dei Giants. In realtà i New York Giants sono una squadra di football americano. Per il baseball i Giants sono di San Francisco, quindi mi raccomando, non vi dimenticate questo dettaglio. Comunque, dicevamo, World Series, il 17 ottobre, giusto una mezz'ora prima dell'inizio della terza gara della serie finale, un terremoto di magnitudo 6.9 colpisce la zona della baia di San Francisco, causando tra l'altro diversi danni, una sessantina di morti e parecchie centinaia di feriti. Ora, lo capisco che questa non è esattamente una cosa divertente da rimembrare, ma d'altronde si sa che la California è una zona particolarmente sismica e purtroppo cose di questo genere capitano. La particolarità però di questo terremoto è che è stato il primo terremoto della storia ad essere trasmesso in diretta TV. Infatti l'ABC era già collegata per il prepartita, e quindi le immagini dello stadio che si muoveva e delle persone che erano abbastanza preoccupate, per la prima volta sono state trasmesse in diretta nazionale, insomma, comunque in diretta TV. Niente di particolare, diciamo, su questo, è un aneddoto curioso, ma andando poi a scavare pare che la concomitanza di questo terremoto con la partita fece sì che il traffico nella zona di San Francisco, il traffico delle auto, fosse molto ridotto, perché la gente comunque era già magari allo stadio oppure a casa a vedere la partita invece che stare uscendo dal lavoro, perché comunque si trattava dell'ora di punta, erano circa le 5 del pomeriggio, e quindi proprio per questo pare che molte vite siano state salvate grazie al fatto appunto che la partita si stava svolgendo in quel momento. Insomma, se mi permettete una battuta idiota, è vero che lo sport fa bene alla salute, no?
E questo è vero.
È che gli stadi erano antisismici anche, insomma.
Ovviamente, americani.
Americani.
A San Francisco americani. Penso di sì.
Mancavano solo 5 anni a quella canzone incredibile di Elio e le storie di
Nessuno allo stadio, esatto. Comunque nel frattempo ho recuperato la sigla, io la faccio sentire adesso.
Vai.
Così, un po' priorità scombinata, questa cosa.
Ed ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre.
Dai, non potevamo mancare questa sigletta nel frattempo.
Potremmo chiudere la trasmissione così, su questa cover non ufficiale di Don't Worry Be Happy.
Potrebbe essere una sì. idea.
Non è male. Siamo arrivati in fondo, vero? Siamo arrivati proprio ai saluti di questo 1989 e la prossima puntata...
Saremo negli anni 90.
Saremo negli anni 90, quindi insomma colori fluo.
Anche sì.
Insomma, tante cose diverse. Scegliamo insieme il pezzo con cui ci salutiamo. Allora, vi do tre possibilità, anche tanto io già so che cosa sceglierete voi. Allora, vi dico tre pezzi del 1989 che non abbiamo fatto in tempo a ascoltare. Allora, io avevo pronto Che pizza la TV da Domenica In di quell'anno, condotta da Edwidge Fenech con la regia di Gianni Boncompagni. Soca Dance di Raffaella Carrà da il concorrente diretto in casa Rai di Domenica In, ovvero Ricomincio da due, oppure gli Odeon Boys con l'inno di G.I. Joe.
Io voto la sigla con i baffi.
Ok, Chinoppi, baffi anche per te?
Baffi, barba e un sacco di peli un po' dappertutto.
E allora, un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Valentina.
E un saluto da parte di Chinoppi. Alla prossima settimana.
Viva i baffi, Odeon Boys. 4, 3, 2, 1, fire!
Nella giungla minacciosa c'è un pericolo in agguato. È una banda misteriosa, sono i Cobra!
Attenti, Joe!
Un insidia per il mondo, un pericolo costante. Uno scontro furibondo, si prepara!
Presto, Joe!
Hanno armi straordinarie, una forza devastante, ma la usano soltanto perché al bene trionfi qua. Per i Cobra non c'è scampo, per il mano c'è pietà. Vieni amico, c'è bisogno di ragazzi come te.
All'assalto G.I. Joe, per difendere la pace contro il Cobra più vorace. Alla tregua di Demo, all'assalto G.I. Joe, un manipolo di eroi che gli appola l'equatore e salverà la libertà. All'attacco G.I. Joe, per difendere la pace contro il Cobra più vorace. Alla tregua di Demo, all'attacco G.I. Joe, nel manipolo di eroi.